Bene, torniamo in diretta, 87.9 Radio Onda Rossa, la rassegna stampa del sabato. Questa seconda parte, come annunciato, la dedichiamo a questo episodio di cronaca di due giorni fa, la sera di giovedì, tarda serata di giovedì. Sinteticamente i titoli dei giornali, entriamo subito nell'argomento. Il Corriere della Sera nella cronaca dice: pakistano massacrato, la difesa del ragazzino che l'ha ucciso, sottinteso, era solo un pugno. Il Messaggero invece titola: pakistano ubriaco gli sputa, a 17 anni lo uccide a pugni. Torpignattara, lo straniero disturba i passanti, vendetta tra virgolette del giovane. E la cronaca del differisce nell'impostazione, sicuramente il Messaggero tende più a sottolineare che il pakistano era ubriaco e che gli ha sputato, insomma, mettendo avanti questi argomenti quasi a, non esplicitamente evidentemente, a giustificare la reazione. Tragedia a Torpignattara, un pakistano molesta i passanti, il giovane si scaglia contro l'uomo, il caso sui social network. Erano in due giovedì notte in via Ludovico Pavoni a Torpignattara, il 17enne che ha ucciso a pugni il pakistano per uno sputo non era da solo. Con lui c'era un amico che non ha partecipato al pestaggio ma è rimasto lì a guardare e poi è scappato. Gli inquirenti non credono alla versione di questo ragazzo che dice: gli ho dato solo un pugno. Da un primo esame superficiale del medico legale sembrano evidenti i segni di violente percosse. Se questo venisse confermato, non è escluso che l'accusa possa tramutarsi da omicidio per etere intenzionale a volontario. Uno in meno, dicono alcuni ragazzi del posto, e continuano a fumare. Si scatenano i social network. Se uno ti sputa, mica puoi stare fermo. Certo, non si uccide una persona per questo. La pena è solo per il giovane assassino, poveraccio, dovrà farsi il carcere, gli è andata proprio male. Queste sono sempre cose riferite dal Messaggero, lette evidentemente, se crediamo, insomma, a quanto è scritto su qualche social network. Mi ha sputato in faccia, ho reagito, ma gli ho dato solo un pugno. Si difende così il 17enne e racconta che verso mezzanotte ha incrociato quest'uomo. Era ubriaco, mi ha fermato e mi ha sputato senza nessun motivo, l'ho colpito per farlo smettere. Secondo i testimoni, lo straniero era ubriaco, prima aveva molestato anche altre persone. Il minorenne lo avrebbe pestato a morte riempiendolo di calci e pugni. I carabinieri chiamati dai residenti sono arrivati in tempo per trovare il ragazzo ancora accanto al corpo della vittima. L'amico che avevano visto i testimoni era già scappato, rischia una denuncia per omissione di soccorso. Via Ludovico Pavoni è poco lontana da Villa De Santis e domenica scorsa, sotto gli occhi delle mamme e dei bambini che giocavano nel parco, un romeno di 52 anni è stato ucciso a coltellate da un connazionale. L'episodio aveva scatenato la rabbia dei residenti. Su questo avremo modo di dire, insomma, poi su questa situazione complessiva, perché c'è stata anche un'assemblea alla sala consiliare lì in Via dell'Acqua Bullicante mercoledì verso le 19 nel pomeriggio, insomma, a cui
è seguita parecchi ad altre assemblee, perché insomma è da qualche tempo che nella zona appunto si riunisce popolazione varia, diciamo così, sì, insomma, vari comitati per analizzare un po'.
Ci abbiamo partecipato anche, sì, noi, insomma,
da diversi punti
come
di
radio,
vista un po' qual è la situazione del quartiere. Io ho la Repubblica. 17enne reagisce a uno sputo in faccia, senza tetto, ucciso a botte. Cioè veramente qui pure il titolo è proprio incredibile, perché la notizia è che è stato ammazzato uno a botte, secondo me. Torpignattara, arrestato il ragazzo, un amico in fuga, gli ho dato solo un pugno, ma i testimoni lo smentiscono. Qualche passo, neanche una lacrima. Quando lo hanno ammanettato non ha mostrato il minimo rimorso, neanche un briciolo di pietà per l'uomo che aveva massacrato a pugni e calci. È stato arrestato, poi qui pure cita l'accoltellamento a Villa De Santis, citazioni da film. E alle 23:30 di giovedì il pakistano, un personaggio abbastanza noto nella zona, sta barcollando in via Pavoni e, come sembra succedesse abbastanza spesso, infastidisce i passanti, li insulta, li molesta in mille modi. e molti tirano dritto, poi ricostruisce appunto la storia dello sputo e a questo punto il ragazzo perde la testa, guarda quanta comprensione pure, con un paio di pugni mette KO il pakistano e quando l'uomo crolla a terra tramortito continua a picchiarlo selvaggiamente fino a quando non reagisce più, fino a quando lo straniero non reagisce più, non l'uomo. Qualche testimone chiama il 112, arrivano i carabinieri, lui sta ancora lì e qui pure coincide, insomma, c'è però coincide con col fatto che c'era un'altra persona e così via. C'è un altro articolo però, continuava a picchiarlo a sangue anche mentre Khan chiedeva pietà, lo ha massacrato a calci e pugni mentre gli gridava di smettere, chiedeva pietà, era una furia a vederlo mentre lo picchiava, non sembrava nemmeno che fosse un diciassettenne, forse era sotto l'effetto di qualche sostanza. Accanto c'era un altro ragazzo che gli diceva di fermarsi, ma lui continuava a picchiare quel poveretto che da qualche giorno bivaccava in strada. Racconto di uno dei testimoni oculari che poco prima di mezzanotte giovedì ha assistito al pestaggio. Eravamo da poco usciti dall'enoteca che si trova in fondo alla via di casa nostra, raccontano alcuni studenti universitari che vivono poco distante, quando abbiamo udito le grida di un uomo provenire da dietro una svolta. Abbiamo visto una persona a terra e un giovanotto prenderlo a calci ripetutamente mentre gli urlava ti ammazzo. Alcuni abitanti della zona ricordano che da alcuni mesi Khan, il pakistano, era solito passeggiare spesso al Ticcio lungo via Pavoni per poi sedersi sulle panchine vicino al parcheggio interrato. Venne da me a chiedermi un lavoro ad inizio estate, racconta un commerciante egiziano che la frutteria in via Pavoni, mi ha raccontato che era stato licenziato e da allora era caduto in depressione, non aveva nemmeno i soldi per tornare in patria, di tanto in tanto gli regalava da mangiare qualche spiccio. Nel quartiere Khan era molto conosciuto, ma anche il giovane che l'ha ucciso appartiene ad una famiglia nota nella zona. Conoscevo bene il pakistano, dice un altro, ma conosco bene anche il diciassettenne che ieri sera lo ha picchiato a morte. Poco prima il padre del giovane, che ha un'attività commerciale in zona, aveva tirato un bicchiere allo straniero perché stava infastidendo alcuni passanti mentre barcollava ed era ubriaco. Sia il padre che il figlio sono famosi in zona per via del loro temperamento violento e strafottente. Quel poveretto non si meritava quella morte. In questo quartiere lo abbiamo sempre aiutato dandogli da mangiare, da bere, del denaro, le coperte per ripararsi durante la notte. Anche se spesso era ubriaco, non molestava le persone con violenza. Quel ragazzino deve pagare per quello che ha fatto.
Il Corriere della Sera, siamo veramente rapidi, dice qualcuno si era lamentato, diciamo, del comportamento di questo pakistano, le stesse persone che poco dopo hanno rivelato di aver visto un ragazzo in jeans e maglietta avventarsi contro di lui all'improvviso e massacrarlo di botte. Prima un pugno, poi una raffica di colpi e quando Shahzad è crollato sanguinante sul marciapiede il giovane ha continuato a picchiarlo, soprattutto calci al volto e alla nuca, come se la testa fosse una palla di pezza, fino a spezzargli l'osso del collo, almeno secondo un primo esame esterno del medico legale. E poi dice, queste sono le dichiarazioni del ragazzo che l'ha ucciso, ci siamo incrociati, mi ha guardato e mi ha sputato addosso, allora io gli ho sferrato un pugno, ma uno solo. Nessun collegamento con ambienti estremisti né di stadio, aveva la maglietta ancora sporca di sangue, i carabinieri della compagnia casilina, che escludono il movente razziale, lo hanno arrestato per omicidio per etere intenzionale e portato nel centro di accoglienza in via al Portuense, insomma. Il manifesto dice ucciso per uno sputo, e io non accetterei questa versione, insomma, passi sugli altri giornali, ucciso per uno sputo, si dà per scontato che questo abbia sputato, può essere, non può essere, insomma, potrebbe anche essere un alibi, diciamo, dell'assalitore, del ragazzo che l'ha poi colpito a pugni, insomma, ucciso per uno sputo è un titolo, insomma, non da manifesto, mettiamola così. Tensione a Torpignattara, melting pot della capitale, e anche qui, insomma, è indicativo di come si vuol presentare la cosa, questa tensione a Torpignattara, melting pot della capitale, insomma, è poi l'oggetto magari delle discussioni che faremo insieme, speriamo, ascoltatori e ascoltatrici. E infatti dice subito nell'apertura quest'articolo: quello che è avvenuto rischia addirittura di dar fuoco a quella che è una vera e propria polveriera sociale, quindi molta enfasi e molto allarmismo su questa situazione di Torpignattara, e questo è uno delle cose in discussione che vorremmo discutere. Proprio è proprio così, oppure insomma come stanno le cose, insomma qual è se non la realtà, insomma come la vediamo questa situazione di questo quartiere? Insomma potremmo parlare oggi di questo quartiere, perché ma insomma potrebbe essere anche di altri luoghi della città, altri quartieri della città. Più avanti in questo articolo si dice: anche se da alcune settimane i più esasperati sono gli autoctoni, cioè i residenti primordiali di Torpignattara, che dopo diverse assemblee hanno bloccato la via Casilina, chiedono più sicurezza e polizia, limite all'orario di apertura degli esercizi commerciali e contrasto al commercio abusivo. Tra l'esasperazione per il degrado e l'abbandono del quartiere attecchiscono facilmente luoghi comuni e xenofobi di chi si sente assediato e solo, e c'è pure chi viene a soffiare sul fuoco come il leghista Mario Borghezio durante la campagna elettorale per le scorse elezioni europee, ma scacciato dalle mamme della scuola Carlo Pisacane, esempio di convivenza multietnica, che proprio ieri pomeriggio dovevano tornare nelle strade del quartiere. Un minorenne, qui poi alla fine dell'articolo, di sempre parlo, sto leggendo l'articolo del Manifesto, riporta alcune, tra virgolette, alcune frasi prese proprio sulla pagina del Comitato della Certosa, la pagina web, è apparsa poco dopo mezzanotte, a pochi minuti dall'omicidio, questa testimonianza di una cittadina: un minorenne fascista ha appena ammazzato un povero pazzo straniero. Il padre ha difeso il figlio urlando contro chi gli ha intimato di fermarsi, dicendogli: scendi comunista de merda se hai il coraggio, prima che arrivassero polizia, carabinieri e ambulanza. Che orrore. Interviene anche il presidente del comitato di quartiere Torpignattara, che ha preso le distanze da qualsiasi strumentalizzazione eccetera. Bene, su questo, tanto per aprire, poi insomma invitiamo appunto ascoltatori e ascoltatrici a intervenire.
Volevo solo di raccontare il taglio del tempo, che lo mette abbastanza in secondo piano. Mi ha sputato in faccia, ucciso a calci e pugni, ha un discorso, dice non si tratta di razzismo, insomma con toni molto direi pagati, strani per questo giornale, che da altre parti, come vi abbiamo detto all'inizio, insomma addirittura due pagine su Vucumpra che invadono il salotto di Roma, cioè il centro. E beh, una considerazione, se fosse stato il contrario, immaginiamo quello che avrebbe fatto il tempo. Qui getta acqua sul fuoco, sempre che questo fuoco ci sia, almeno nei termini in cui questo articolo, veramente non so come definirlo, non vorrei essere offensiva, del Manifesto, che direi è pure per il peggiore tutto sommato,
diciamo, se vuole sollevare un vespaio è il modo per sollevarlo, se vuole sollevare un dibattito forse insomma già dal titolo ucciso per uno sputo poteva essere diverso, insomma la polveriera sociale di Torpignattara, insomma ecco queste allusioni qui.
Non dà motivazioni, non comunque sai niente,
direi di leggere, no, questo c'è stato un intervento insomma scritto che è girato in rete. Abbiamo contattato l'autore di questo intervento per chiedergli se potevamo leggerlo in radio, e ovviamente ci ha detto di sì. È un compagno della zona, del quartiere, che opera nel quartiere, impegnato insomma nella vita sociale del quartiere, e è anche conosciuto da parecchi, tanti compagni nel movimento, insomma, per la sua attività proprio di tutela, di difesa spesso degli arrestati, dei compagni arrestati, e quindi lo leggiamo questo intervento.
Ucciso un ragazzo a Torpigna, no, ai deliri, ragioniamo insieme. Ho seguito quasi tutte le assemblee pubbliche del territorio. Non credo che il problema di Torpignattara o di quanto avvenuto questa notte sia declinabile con la categoria del razzismo. Dire che il nostro quartiere è razzista è un giudizio superficiale, miope e stupido, incapace di descrivere una realtà complessa e più articolata di come si vorrebbe rappresentare. Chi parla non è razzista, vive il territorio, ha entrambi i figli alla Pisacane, è fortemente orientato a sinistra e membro del comitato di quartiere. Il nostro quartiere è prevalentemente abitato da persone umili, modeste, povere, sia nuovi che vecchi residenti. Un tempo si sarebbe detto proletari e sottoproletari, insomma la base della piramide sociale. Sono quei soggetti che negli ultimi 30 anni hanno visto la loro condizione economica e sociale progressivamente peggiorare, erodersi, precipitare tutto a vantaggio del vertice della piramide. La forbice che descrive il divario tra le ricchezze detenute dai ricchi e dai poveri si è allargata progressivamente a vantaggio dei primi. Lavoratori salariati, piccoli artigiani, piccoli imprenditori, mortificati e immiseriti dalle politiche liberiste, non ultime le privatizzazioni e il Job Act, per lo più privi di grande spessore culturale, si sono trovati negli anni progressivamente privati anche del poco che avevano. La politica e l'economia pubblica complessivamente intese hanno ridotto le opportunità lavorative, licenziato, precarizzato le condizioni di vita, tolto servizi gratuiti, ridotto a zero le spese sociali. I quartieri popolari, il nostro in primis, sono abbandonati dalla politica, dagli amministratori. I bisogni sono negati, i servizi assenti o insufficienti, asili, verde pubblico, pulizia delle strade, la raccolta dell'immondizia, luoghi di socialità e di cultura assenti, cinema, teatri, e poi siringhe ovunque, sale slot ovunque, compro oro, eccetera. Tutto abbandonato, tutto sporco, tutto triste. Non tutta Roma è così, e la dinamica classista è ben visibile se si passa da un quartiere ricco a uno povero, da uno residenziale ad uno popolare. In questo quartiere i cittadini e le cittadine hanno una profonda rabbia sociale, stanno male, sono incazzati, privi di salario e reddito, di prospettive sociali, forse non sognano neppure, si drogano di TV o di sostanze stupefacenti o le spacciano. Pasolini direbbe che sono i nuovi, vecchi, proletari. Forse i loro figli oggi tentano di entrare nell'esercito, visto che per entrare in polizia e nei carabinieri bisogna provenire sempre più spesso proprio dall'esercito. Per i comunisti e le comuniste, e per quelli che si richiamano a quella tradizione culturale, la stragrande maggioranza di questa popolazione sono i propri referenti sociali. Queste persone così arrabbiate hanno visto il loro già povero e misero territorio, privo di servizi e cultura, peggiorare progressivamente. La composizione sociale del quartiere è progressivamente cambiata con l'ingresso di nuovi residenti provenienti da ogni parte del mondo. Chi non ha niente o quasi niente, quel poco che ha già per lui insufficiente, lo difende con le unghie e con i denti da chiunque minacci il suo misero possesso. L'atteggiamento di molti cittadini di questo quartiere non è ideologicamente razzista, ma esprime la rabbia dell'affamato, di colui che sta annegando nel mare delle politiche capitaliste che lo vedono perdente e impotente. Con il nuovo residente si contende le briciole che cadono dal tavolo del banchetto dei ricchi. Facendo un esempio, è la rabbia e la violenza di due persone, molti film e libri parlano di questo, che si contendono gli scarti del mercato ortofrutticolo. Sabato scorso abbiamo visto alla Certosa in piazza un eloquente e divertente film francese però su una vecchietta affamata dalla crisi che mostra questa rabbia sociale, questa guerra tra gli ultimi. Poi c'è la cultura imperante, ignobile e ignorante, se non apertamente razzista e fascistoide, che ci mette del suo. Chi spaccia la cultura nazional popolare al soldo di chi realizza le politiche classiste e opera chiaramente non per modificarle, ma per indirizzare l'odio sociale verso un capro espiatorio, uno debole come lui, il suo vicino di casa, quello che non parla la sua lingua. La rabbia sociale e l'odio di classe, infatti, hanno sempre fatto paura a chi detiene le redini del sistema, ed è normale che la televisione tenda a sviarla da coloro contro i quali dovrebbe essere rivolta. Se i nuovi residenti fossero tanti e provenienti da uno stesso territorio, Campania, Calabria, eccetera, l'atteggiamento nei loro riguardi sarebbe il medesimo: sofferenza, diffidenza, aperto antagonismo e contrasto. Ed allora i nostri concittadini non sono razzisti, almeno nell'accezione che io attribuisco a questo termine, sono semplicemente i vinti di cui parla Verga, coloro che tornano cadaveri spinti dalla corrente, sono coloro di cui il nostro sistema economico vorrebbe fare a meno, non utili per la produzione e forse neppure per il consumo. La politica dei grandi partiti di massa del Novecento li ha abbandonati a loro stessi, al loro misero destino. Per 30 anni nessuno si è occupato di loro e dei loro bisogni. Siamo noi, se vogliamo fare qualcosa per il nostro bel territorio, che dobbiamo non sedare la rabbia di cui sono giustamente portatori, ma indirizzarla verso coloro che sono i veri responsabili della loro miseria, del loro rancore e del loro odio sociale. Sono già stati abbondantemente insultati e denigrati da tutti, non iniziamo a farlo anche noi, proviamo a capire le ragioni del malessere e agiamo con loro per tentare di risolverle. Dobbiamo spiegare nelle assemblee che non sono i nostri e loro vicini di casa a dover essere l'obiettivo contro cui scagliarsi, ma i politici che con le loro decisioni scellerate e criminali hanno voluto, creato e determinato questo disastro sociale. Partecipiamo quindi a tutti gli incontri pubblici, parliamo con le persone e spieghiamo le nostre ragioni. Non tacciamo nessuno di razzismo se non i militanti e speculatori fascisti. Facciamo ragionare la cittadinanza, demistifichiamo i luoghi comuni, non tentiamo di spegnere la giusta rabbia sociale che si esprime. vittime, ma proviamo ad indirizzarla verso chi ha la possibilità e il potere di intervenire e non fa nulla per i suoi cittadini. Per cui non parlerei mai di razzismo dei cittadini, troppo semplice e troppo miope. La questione è complessa e se vogliamo risolverla richiede che le nostre intelligenze e le nostre capacità siano riversate in questo magma sociale. Flavio.
Ecco, Flavio, insomma, è il compagno che dicevo prima, è conosciuto, noto, insomma, ha scritto questa cosa e noi abbiamo ritenuto proprio in apertura è opportuno leggerla in apertura di questo, dopo la brevissima cronaca di quanto hanno riportato sull'episodio i quotidiani, insomma, e quindi su questo certamente la sollecitazione ad ascoltatori e ascoltatrici ad intervenire, insomma, su questa vicenda e più che su questa vicenda, su che cos'è, insomma, oggi si parliamo di Torpignattara, altre volte abbiamo parlato di altri quartieri, magari non c'erano stati episodi di questo tipo, non c'era stata l'uccisione di qualcuno, ma c'erano stati altri episodi che inducevano. Ecco, qual è, insomma, io non ho inquadrato il problema, non ho assolutamente la pretesa né di avercelo chiaro. Però insomma è indubbio che qui c'è una campagna sul degrado, cosiddetto degrado, che non vuol dire niente, anche perché nella maggioranza di chi parla, di chi usa questo termine, per degrado si intende appunto la presenza di cittadini extracomunitari, il loro modo di stare in strada, il loro modo di fare commercio, la loro invadenza, la loro sciatteria, insomma, si cumulano una serie di giudizi su queste persone. Il tempo di stamattina, insomma, no, che mette in prima pagina le fotografie dei Wagumpra che invadono il centro, che a tutela di che cosa? Non di un fantomatico decoro urbano che, insomma, l'immagine di una città patinata, tranquilla e bella da vedere e così via, ma sotto sotto e neanche troppo larvatamente c'è poi il discorso della tutela degli interessi di chi dei commercianti, no? Di chi viceversa si sente colpito da economicamente negli interessi dalla presenza di questi venditori ambulanti, come esemplificazione della invasione degli extracomunitari, per esempio, insomma.
No, poi una notazione che mi veniva da fare mentre appunto scorrevo il tempo prima, che uno, se chi compra la borsa taroccata di Prada certamente non comprerebbe quella originale, non lo potrebbe fare, probabilmente non la compra perché c'è la firma taroccata, la compra perché costa poco, quindi non vedo quale sleale concorrenza ci possa essere.
Sì, ma insomma, poi parlare di sleale concorrenza in un sistema capitalistico che delle regole le cambia continuamente, le viola continuamente, dove insomma è tutto sleale, proprio come concezione è proprio basato sulla slealtà, è un discorso che qui siamo evidentemente già un po' più addentro, no? Se appunto questo episodio è indicativo o meno di un sentimento diffuso di razzismo, di comportamenti di questo tipo, o se viceversa, insomma, ecco, qui c'è un primo intervento, adesso lo mandiamo in onda e insomma su questo l'invito è a tutti quelli che ci seguono ad intervenire. Pronto?
Ciao, pronto, buongiorno a tutte e a tutti. Volevo dire due sciocchezze, proprio due banalità. Mi riallaccio al discorso che facevi del degrado. Se sui media ligi ai dettami del capitale soffia sulla storia del degrado, secondo me è semplice la motivazione. Evidentemente si vuole ribaltare completamente la frittata, ovvero sia tu che sei vittima il marginale, il marginalizzato, l'invisibile, che è la vittima dell'esclusione sociale conseguente all'esclusione economica, viene trasformato in untore, viene ribaltato e stravolto completamente l'ottica, per cui il quartiere non è in preda al degrado, perché appunto è abbandonato, perché non gliene frega niente, cioè mentre magari il quartiere del centro, siccome ci devono arrivare i turisti, l'ama la mattina, lo pulisce, la periferia non gliene frega niente. Tante altre cose, insomma, le prime banalità che vengono in mente, insomma,
certo, servizi, sì, questa è quella sanità, più evidente, sì, certo. È quella più evidente, ma insomma
sì, ma per dire, insomma, sì, ma per seguire poi la traccia che dicono questi quattro idioti reazionari di Guano, e allora evidentemente capovolgo, ribadisco il concetto, capovolgo completamente
la realtà,
la prospettiva, sì. La colpa è loro, loro non sono le vittime, ma sono loro gli aguzzini. Tornando invece nello specifico, non entro nella situazione perché non la conosco, sono passato ieri pomeriggio, ma erano già finito tutto, non c'era più niente, ieri pomeriggio, insomma ieri sera, è vero che sono d'accordo con quanto diceva il compagno Flavio,
sì.
Dico un'altra cosa, sono tanto più d'accordo, nel senso che poi questo coattume, diciamo, reazionario destrorso non sempre effettivamente è chiaramente schierato in maniera netta e fascista. Lo dimostra il fatto che, ne so, che formazioni di destra, che ne so, tipo una Casa Pound, tanto per dire, poi non raccolga tutti questi consensi. Per nostra fortuna non siamo in Grecia, Alba Dorata non è in Italia, non c'è una formazione che mobilita numeri importanti, sono quattro scemi, per fortuna al momento sono ancora quattro scemi. Voglio dire cosa? Che poi in larghi strati della popolazione, appunto, esclusa, i famosi appunto marginali, gli invisibili, purtroppo questo sentire comune è tendenzialmente super coatto. Il coattume in quanto tale è ovviamente è di matrice fascistoide, perché fa riferimento a scale di valori appunto maschiliste, autoritarie, gerarchiche, basate sull'arroganza, sulla discriminazione, eccetera, eccetera, eccetera. Se ne potrebbero dire altre 20, insomma, ovviamente.
Certo,
tutto qua. Sono d'accordo con voi, riflettiamo in termini differenti. Allora, però, dico solo una cosa: è vero che dobbiamo sporcarci le mani, entrare in contatto con la gente, comunicare, cercare di, come dire, creare senso, creare significato, trasmettere cose reali, però attenzione, ma lo dico a me stesso, non sto puntando il dito su nessuno, me lo dico davanti allo specchio, come dire, attenzione alle cose che andiamo a dire, perché sarebbe anche opportuno riflettere sempre prima di aprire la bocca. In generale, sto dicendo, per primo mi metto io sotto la mia stessa lente, cioè pensiamo a quello che andiamo a dire alla gente, ai significati, ai sensi che vogliamo trasmettere. Come dire, saremo veteri, però, come dire, i messaggi che dobbiamo trasmettere sono anche quelli chiaramente di classe, punto, basta.
Certo.
Tutto qua.
D'accordo, grazie dell'intervento. Ecco, insomma, un primo intervento su questa cosa. Ieri, tra l'altro, nel pomeriggio c'è stata un'assemblea che ha parlato anche di questo episodio, un'assemblea che si è svolta lì in via Perestrello, c'è un largo, insomma, prospiciente, molto vicino al luogo dove è avvenuto l'uccisione di questo pakistano. C'è un'altra telefonata, la mandiamo in onda. Pronto?
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te.
Sentite, no, niente, io sinceramente, come dire, da abitante di Roma, romano e parapà, vedo qualcosa, insomma, che sinceramente con l'ideologia, con queste parole quali razzismo, intolleranza e così via non c'entrano proprio niente. E Torpignattara, così come Torbella Monaca e zone tipo Centocelle e così via, sono giornalmente alle cronache, anche magari non riportate dai giornali, di aggressioni fra cittadini italiani, fra cittadini italiani e stranieri, fra stranieri e stranieri. Basta vedere Villa De Santis quello che è successo, oppure quello che è successo a Torpignattara recentemente, quello che è successo a Torpignattara all'Acqua Bulicante, quando la popolazione invece ha ritenuto di riappropriarsi del laghetto della Viscosa. Quindi come dire, non è possibile categorizzare adesso le popolazioni, noi stessi, con categorie di ideologia,
con etichette così semplificative, insomma,
è una cosa molto stupida. E sinceramente anche le persone, cioè noi, ci siamo un pochettino stufati di sentirci caricare di chiacchiere, di bla 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 da parte dei vari capi bastone che hanno necessità di fare le loro carriere all'interno dei partiti, all'interno delle associazioni e così via, perché tanto di affermazioni superflue e pleonastiche ormai siamo pieni. Il problema è essenzialmente, come abbiamo detto, dalla radio, perché ovviamente, come dire, se la radio è anche nostra, perché di noi insomma che l'ascoltiamo e che la mandiamo avanti con i nostri versamenti, e tutti i compagni non dovrebbero dimenticarsene. E sappiamo che in pratica c'è soltanto un problema, cioè il problema che cioè siamo leggermente troppettini, e la torta si è fatta piccola, la fame è rimasta più o meno la stessa, la scadenza culturale è aumentata in maniera indescrivibile. Faceva bene il compagno di prima a parlare di coatti, di coattume, perché non dobbiamo frequentare i nostri centri sociali per conoscere la popolazione di Roma, non serve a niente. I luoghi da frequentare sono gli altri, cioè sono migliaia, sono questi posti di aggregazione, sono i centri commerciali, cioè le strade, i baretti, le sale bische, insomma sono questi quelli dove dobbiamo andare.
Questo è il vero territorio.
Esatto, questo è il vero territorio. Quindi in ogni caso è inutile, e non sono d'accordo con il compagno che ha scritto l'articolo, che dobbiamo metterci lì a parlare, a parlare, a parlare. Parlare non serve a niente. Se dobbiamo essere qualcosa, dobbiamo essere qualcosa che possa essere capito a livello sociale. Cioè nel senso che, giusti o sbagliati che siano, le leggi dobbiamo osservarle ed applicarle. Se poi non ci piacciono, allora lo lottiamo, perché avendole seguite abbiamo capito che non funzionano e quindi le dobbiamo combattere. Allora, il degrado a Torpignattara, ad esempio, è completamente illegale e va combattuto sul piano della legalità. Non dico giustizia, io parlo della legalità. Quindi questo è quello che deve essere fatto. Dopodiché poi potranno venire i fascistelli, i nazistelli tipo Borghezio, saranno presi sempre a calci, perché è normale che saranno presi a calci. Ma se però la popolazione, tramite anche, non dico noi, perché noi non siamo quota parte della popolazione, sì, siamo quota parte della popolazione, però siamo noi stessi, insomma, cioè riassumiamo anche i paradossi, dovessimo fare una battaglia appunto per la legalità e fare in modo che venga estirpata anche, perché parliamoci chiaro compagni, cioè gli immigrati e così via, cioè sono persone come noi, cioè non sono né migliori né peggiori, quindi non è che abbiamo importato, come dire, la creme della creme che ci possa insegnare qualcosa. Hanno le stesse nostre falle, quindi sono egoisti, sono vigliacchi, sono mentitori, sono mitomani, esattamente come noi. Come ci combattiamo noi? Come combattiamo le nostre associazioni da 413 bis e così via? Con l'unica cosa, con la legalità. E quindi l'unica cosa che dovremmo fare, a mio parere, a parere di chi parla, è porre l'enfasi sul fatto che il territorio deve ritornare sotto il pieno controllo della legalità. Ma non parlo, guarda, di guardie, non parlo di guardie.
Sì, però di fatto poi questo evochi. Io direi che bisogna intendersi su che cosa significa degrado. Anche nelle assemblee, perché insomma noi siamo stati all'ultima, che si sono svolte appunto alla sala consiliare a Via Acqua Bulicante, nel quartiere, sì, c'erano discorsi sulla questione della sicurezza e così via, però diciamo che moltissime sono stati gli interventi che parlavano del degrado in senso proprio di abbandono del quartiere, perché basta abitarci, basta girarci e si vede anche le cose che il compagno elencava in quell'intervento che abbiamo letto, che sono queste poi le, diciamo, sostanzialmente gli aspetti di questo degrado che,
compagna,
gli abitanti,
io
no, però fa parlare,
scusami,
anche me,
scusami,
che lamentano gli abitanti. Ci sono stati certo discorsi sugli immigrati, eccetera. È vero che sono persone esattamente come noi, però è vero pure che stanno in una situazione molto molto più difficile della nostra per tanti aspetti. Quello che si diceva, per esempio, sul fatto, l'unica cosa che si diceva sul fatto dell'immigrazione era, per esempio, in queste assemblee, era che i negozi stanno aperti fino a tardi. Questo lo consente la legge, perché non sono solo i negozi dei migranti che stanno aperti fino a tardi, ci sono i centri commerciali che stanno aperti fino alle 10, la domenica, il primo maggio, a Natale, a Pasqua. Quindi insomma non credo che sia questo. Semmai c'era addirittura qualcuno che in assemblea diceva: finalmente io posso camminare anche la sera in strade che sono pochissimo illuminate, perché ci sono comunque le luci dei negozi. Cioè, quindi bisogna bene specificare di che si parla quando si parla di legalità.
Il paragone, però, se mi permetti, è improprio. Tu mi hai detto qualcosa che è coperto dalla legge, che io non conosco, però sono fiducioso che tu abbia fatto, come dire, una citazione corretta. Io parlo di gente che, sinceramente, come dire, non è possibile che abiti in 15-20 dentro casa e che ci sia l'affittuario che lucra su questo nuovo schiavismo. Questo non è legale, perdonami, cioè non è possibile tollerarlo, non è possibile tollerare che un negozio, ad esempio, sia condotto in maniera che non risponda a dei criteri di sanità, igiene e sicurezza. Questo non è tollerabile, e così io parlo di questo. È di questo che parlano le persone, non parlano del numero di bambini immigrati che sono la Pisacane. Nessuno lo fa, ci mancherebbe, a parte quel coglione di Borghezio e simili. Cioè, noi parliamo di legalità in questa maniera, cose che non devono essere tollerate, perché altrimenti, compagna, diventiamo complici. E io, complice di questi pezzi di merda che lucrano sul lavoro e sulla disperazione altrui, se permetti, non ci sto e non ci sono mai stato.
Sì,
vabbè,
ciao. Diciamo, il discorso giustamente si allarga, insomma, come si dice, no? Allora, tornando, per fare un esempio, magari rispetto alle cose che diceva questo ascoltatore che ci ha chiamato, sul tema della legalità, anche se ha precisato che cosa intende lui per legalità, per esempio, insomma, no, quello che lucra affittando una stamberga dove ci stanno in otto dentro, insomma, ecco. Benissimo. Allora, qual è il problema, almeno un aspetto fondamentale del problema, venuto fuori anche all'assemblea dell'altra sera? Uno faceva l'esempio, probabilmente era un commerciante della zona, italiano, diceva: ecco, sti extracomunitari con le loro attività occupano tutto il marciapiede con le cassette, con altre cose, eccetera eccetera, e i vigili urbani chiudono un occhio, magari piano le mazzette e così via. Faceva questo esempio. Allora, qui si rimanda immediatamente, tanto per parlare di legalità, a un sistema consolidato in cui gli extracomunitari, che oggi magari lo praticano anche loro questo tipo di cose, sono adeguati. Cioè, non è che l'hanno inventato loro, questo non per fare sempre il buonista verso gli extracomunitari, per cui abbiamo anche noi il mito del buon selvaggio, per cui sono tutti buoni e senza peccato, ci mancherebbe. Non è questo, ma proprio pragmaticamente e anche con considerazioni sotto gli occhi di tutti, che qui ci sia, se parliamo di legalità, un andazzo, per cui quanti commercianti si scoprono anche poi quando vengono fuori le inchieste sui giornali, insomma, la corruzione dentro gli organi preposti, in questo caso i vigili urbani e così via. Cioè, se qui c'è una situazione di questo tipo, come prendendola a esempio del tema della legalità, è una situazione pregressa, insomma, stabilizzatasi nel tempo, in cui tutti chiudono un occhio, a cominciare dalle istituzioni, che qui ancora non vedo chiamate in causa. Insomma, anche nell'articolo di Flavio se ne fa un accenno, insomma, no, nell'intervento di Flavio, però forse anche qui potremmo essere un po' più precisi, un po' più ficcanti, insomma, no? Io ricordo 2 anni fa, era il gennaio del 2012, ci fu sempre a poche centinaia di metri da dove è successo l'altro giorno questo omicidio di questo pakistano, ci fu un altro omicidio, quello di un cinese e della sua bambina molto piccola che teneva in braccio. Fu una rapina, quindi un rapinatore armato, erano in due, mi sembra, comunque un armato sparò, dammi la borsa, voleva strappare la borsa, sparò e uccise sia il padre che la figlia. Insomma, fu una cosa grossa, ci fu pure una manifestazione molto grossa della comunità cinese a cui parteciparono tutti. Io ricordo le dichiarazioni di facilmente poi rintracciabili anche in rete, ce ne sono, delle istituzioni, in questo caso era Palmieri presidente del municipio, ma intervenne anche Luigi Nieri, insomma, no? Ricordiamoci com'era la situazione: c'era Alemanno sindaco, c'era la Polverini presidente della regione Lazio, che avevano fatto campagna centrata proprio sull'ordine pubblico a Roma, su questi temi, diciamo, della legalità, del degrado e comunque sull'ordine pubblico, quindi. E riprendendo proprio questo tema della campagna elettorale della destra, che l'aveva portati a essere sindaco di Roma Alemanno e presidente della regione da Polverini, sia Nieri che Palmieri dicevano: beh, i risultati non ci stanno, cioè sfruttavano questo tema anche loro dell'ordine pubblico, della legalità, del degrado, eccetera eccetera, per poi alla fine, se non lo chiedevano apertamente ma lo evocavano, maggiore intervento delle maggiore presenza delle forze di polizia, maggiore, quindi insomma una trasversalità di uso di certi temi che non distingue tra sinistra e destra, insomma, se questi sono gli atteggiamenti che si sono verificati. Poi certo ci sono le sfumature, per carità, c'è sempre un recupero da parte di altri di una dimensione magari più comprensiva, più tollerante verso certi comportamenti, però il tema delle campagne d'ordine pubblico è stato proprio appannaggio di entrambi gli schieramenti, insomma, proprio dichiarazioni molto all'indomani di questo omicidio del cinese, del cittadino cinese e della sua bambina, insomma, molto secche, molto e sempre a torpignattara, insomma, no? Diciamo, tanto per dire, perché oggi ne stiamo riparlando, insomma, oggi che di nuovo c'è una giunta di sinistra e a Roma e anche in provincia e anche alla regione, diciamo le cose come sono, a chi rimane come appannaggio di evocare sempre questo discorso dell'ordine pubblico, evidentemente a chi ci specula dall'altra parte, insomma, no? Ovviamente il tempo, quindi la destra di nuovo che si ripresenta, che ripresenta il tema, così via, e entrambi però dimenticano quelli che sono i problemi reali dei quartieri, in questo caso di Torpignattara. Insomma, si è parlato del verde pubblico, i marciapiedi, le buche, insomma, a Torpignattara c'è stato un crollo, sta lì da tempo, ci stanno altri manufatti completamente allagati, insomma, ce n'è e le denunce ci sono sempre state. Un'altra telefonata, la prendiamo. Pronto? Sei in onda.
Sì, no, volevo dire una cosa rispetto magari al primo intervento, quello scritto, no? Quello di quel compagno
di Flavio, sì.
Allora, che sostanzialmente uno, cioè, sono d'accordo, però ci sono alcune cose che secondo me, non lo so, almeno da come la vedo io, andrebbero un po' chiarite, perché diciamo, anche perché è un approccio che che vedo rispetto, diciamo, a parecchi compagni quando magari, ecco, si trovano a confrontare questi quartieri, insomma, queste situazioni del genere, cioè quello del fatto dell'indirizzare la rabbia verso gli obiettivi giusti e non farla scatenare, diciamo, attraverso una guerra, diciamo, intestina tra... Secondo me, insomma, questo ruolo un po' dei vigili urbani, dell'indirizzamento della rabbia, non è che ci risolve tanto, perché noi dovremmo, cioè la cosa che vediamo là è che noi dovremmo cambiare proprio, diciamo, le modalità di come ci si rapporta, che è ovvio che, diciamo, in un tessuto sociale che è quello che è, dove praticamente è assente tutto, ma assente anche proprio, è distante tutto, proprio per il discorso della legalità, eccetera, no? È difficile praticamente che convince la gente sulla legalità quando nel nome della legalità è proprio in piena legalità che questi quartieri, queste situazioni, queste storie, diciamo, ha relegato una fascia sempre più grossa della popolazione a vivere veramente, diciamo, ai margini. E quindi praticamente non è che noi, andando rivendicando questo, convinciamo qualcuno, a parte che cominciava un tuo compagno prima, a parole non si convince mai, diciamo, nessuno, diciamo, su queste cose. Ma io penso che il compito principale e l'obiettivo principale è quello che, diciamo, da questi tessuti sociali si creino, diciamo, delle forme che abbiano una risposta diversa, a cominciare dalla realizzazione di quei piccoli o grandi bisogni, ma l'importante è che si inizia questa modalità di appropriarsi in maniera, diciamo, non, cioè spostare la questione che uno si deve difendere personalmente da quello che ti scuda o che ti fa o che da queste contraddizioni, così, dal rapporto tu e tu, in cui praticamente valgono tutti quei concetti del coatto, l'onore, il coso, la storia. E anche l'altra parte è quella aggregarsi, diciamo, altre forme che possono essere, che ne so, la storia da Roma, da Lazio, delle squadre di calcio, di tutto, insomma, questa, diciamo, l'intervento non è tanto indirizzato a questa rabbia da una parte o da un'altra, perché, insomma, secondo me la rabbia, la rabbia, la violenza, queste cose qua, non è che c'è il problema oggi che ce n'è poca. C'è, diciamo, questa cosa, ma diciamo, la rabbia è anche un po' è un'uscita obbligata in una situazione dove non ci sono altre alternative, dove non c'è una forma. Io sono sicuro che praticamente noi ci dovremmo scontrare, cioè comunque tutti si dovranno scontrare contro questa forma di legalità che permette queste cose, diciamo, che ha permesso questa situazione. Questo è inevitabile, diciamo, ma di per sé, come cosa assoluta, cioè la rabbia non è che sia un valore né positivo né negativo, è solo una cosa, insomma, la questione, cioè noi, quando siamo trovati dentro questi quartieri, noi stiamo vedendo questa questione qui a San Basilio, l'ha detto, già vedi che praticamente ci sono diversi tipi di San Basilio in cui praticamente, che ne so, la parte delle case occupate è invisa a quell'altri, che là 8 risposte su 10 sono, ah, meno male se fa qualche cosa qua dentro, perché normalmente si fa tutto per i zingari, cioè devi sempre andare a trovare praticamente. Quindi è lottare contro questa mentalità, contro questa forma, contro questa cosa, e però lottare contro questo vuol dire praticamente cominciare a innestare.
Senti, scusami, allora
gli stessi,
mi senti? Volevo dire, no, se vuoi rimanere.
No, okay. Così, basta così.
Va bene, grazie. Ciao. No, io volevo dire una cosa sulla questione della legalità, una notazione, no? Proprio quelli che stipano magari 20 persone dentro 40 metri quadrati sono gli stessi che poi vanno in giro a chiedere la legalità. Io non ho analisi o statistiche su questo, ma sono abbastanza convinta che poi. Che poi siano queste le coincidenze, e questa era una notazione così. Poi Condivido abbastanza quello che ha detto l'ultimo ascoltatore che ha chiamato, che di rabbia probabilmente ce n'è poca invece che esserci una rabbia che dovrebbe essere indirizzata. E mi rendo conto, me ne sono resa conto anche ieri quando l'ho letto, che l'intervento del compagno che abbiamo letto prima possa anche sembrare in questo contesto quasi come dire una comprensione fra 10.000 virgolette di quello che è successo giovedì sera. Io credo che non era nelle intenzioni del compagno, ma comunque questa ambiguità forse c'è, perché poi alla fine si potrebbe pensare anche questo, e non è assolutamente questo, perché rispetto a questo tipo di episodi, questo episodio in particolare, io non lo farei proprio rientrare in quel discorso di rabbia con tutte le aggiunte che ha fatto giustamente l'ultimo compagno che ha chiamato.
No, io penso che l'intervento che abbiamo letto tendesse a sollecitare un po' tutti e tutte a evitare generalizzazioni, quindi a
evocare quella del manifesto che fa specie proprio, no?
Sì,
polveriera
sociale, diciamo, no? C'è sempre, io la cito spesso quella canzone di Iannacci che dice l'importante è esagerare, no? E non per minimizzare niente, ma insomma anche questo, c'è quasi una attesa spasmodica di eventi o più eventi che siano di carattere catastrofico. Forse a questo ci siamo abituati proprio dai mezzi di informazione, che urlano le notizie, le amplificano, le esasperano e così via, e questo in qualche modo forse ci permea un po' tutti. Per cui insomma, io ricordo, per stare poi nel tema, insomma, no? Allora, quando qui si evocasse che a Torpignattara è un quartiere razzista, fascista, eccetera, eccetera, come mai queste fossero, ma non mi sembra che siano queste le considerazioni finali. Io ricordo, insomma, se l'episodio di Borghezio cacciato davanti la scuola a Pisacane, che a sua volta aveva vissuto una bella stagione, insomma, dei contrasti, lì erano venuti veramente i fascisti davanti a Pisacane a intervenire, a cercare di strumentalizzare la situazione, la cacciata di Borghezio, insomma, sta a indicare una certa solidità, no? Anche presente nel quartiere, insomma, non è che tutti i giorni, che magari tutti lo conoscono, Borghezio eccetera, insomma, è piallo de petto, mandarlo via e dire quello che se merita, è stato da un punto di vista emblematico molto significativo. Quindi su questo mi sembra che insomma, non arrivo a dire allora quartiere antifascista, con quelle frasi, insomma, che spesso si usano, rosso e proletario, queste cose qui, insomma, mettiamole anche da parte. Però insomma che ci sia una tenuta ancora di certi elementi, insomma, di certi riferimenti cardine, mi sembra anche questo che sia presente, insomma. E ripeto, l'assemblea l'altra sera che c'è stata alla sala consiliare, pur nella confusione, perché poi bisogna registrare anche la confusione di quell'assemblea, no? Si chiedeva un incontro al delegato che c'è stato poi, sembra, la mattina dopo, al delegato alla sicurezza del sindaco, perché comunque era convocata sul tema della sicurezza, perché c'era stato l'accoltellamento a Villa De Santis tra due extracomunitari, perché le situazioni che abbiamo descritto prima, e quindi qui il termine sicurezza, insomma, viene subito evocato. Mentre invece poi gli interventi, la maggior parte degli interventi l'altra sera in quell'assemblea, sono stati niente affatto sulla sicurezza, insomma, ma soprattutto sul degrado vero, cioè se per degrado intendiamo quello che diceva anche l'articolo dell'intervento che abbiamo letto, è quello che si è detto, insomma, presentissimo in tanti quartieri di Roma. C'è bisogno di andare al centro per vedere una città tra virgolette più pulita, non che il centro poi sia sto salotto perfetto, insomma, assolutamente, ma insomma le differenze si vedono, ma si vedono anche tra quartieri e quartieri, anche della periferia o semiperiferia, insomma. Quindi qui la mancanza di funzionamento è palese, insomma, no? Poi premesso che il tema della spazzatura, se questo è emblematico, richiederebbe, insomma, ben altri ben altri tipi di intervento, insomma, chi si occupa di questo, chi ci fa le lotte quotidianamente sul tema degli inceneritori, di queste cose, insomma, ne sa certamente di più. Però le accuse, ecco, un altro intervento. Pronto, sei in onda? Pronto?
Pronto?
Sei in onda, sì.
Ciao, salve a tutti, io volevo solo dire due cose.
Sì.
Una è che per precisione la questione di Villa De Sanctis è accaduta tra comunitari, non extracomunitari, trattandosi di persone di nazionalità rumena, quindi comunitari. Ma la cosa che più mi premeva di dire è quella che, per rispondere al compagno che è intervenuto prima sulla questione della legalità, io da ragazzino sono cresciuto dentro un appartamento dove eravamo in 12 e c'erano tanti di amici che la stessa cosa. Il fatto di essere in tanti dentro un appartamento è legato alla questione della povertà e delle condizioni che questa società ci detta e ci impone. Oggi i nuovi poveri sono gli immigrati, i migranti. E che vogliamo fare? Noi l'abbiamo passate 30 anni fa, 40 anni fa, queste situazioni, adesso tocca a loro, che vogliamo fare? Dobbiamo cambiare la società, non
certo.
Possiamo invocare la legalità, perché invocare la legalità in quella maniera, lo abbiamo già visto e l'abbiamo pagato sulla pelle nostra negli anni passati, porta a ben altre soluzioni di altri tipi. Tutto qua.
Sì, grazie. Sì,
sì, insomma, molto precisa e anche concisa la sottolineatura del compagno che ha telefonato, è assolutamente, assolutamente giusto, fermo restando appunto che oggi c'è una speculazione ovviamente da parte dei proprietari di case che appunto è ancora più drammatica e più evidente. Poi sì, noi pure non siamo proprio di primo pelo, chi vi parla qui, e non eravamo in 12, ma insomma magari eravamo in 6 o in 7, dentro pochi metri quadrati con due stanze, quindi insomma qui la cosa si è moltiplicata. Ma è giustissimo quello che diceva, che fai le sanzioni, poi questi stanno in mezzo alla strada, insomma bisogna colpire chi specula su queste cose, ma poi cambiare la società, come semplicemente dice l'ascoltatore.
Suscita evidentemente, insomma, parecchie considerazioni. C'è un altro intervento. Pronto?
Pronto?
Pronto, ciao.
Buongiorno, ciao.
Buongiorno a te.
Allora, volevo dire, sarò molto breve, che la lingua è importante perché dà significato alle parole. Quindi legalità è quella che segue le leggi fatte dagli sgoverni, ho detto sgoverni, Quello invece che serve, secondo me, è il rispetto verso tutti i viventi e il rispetto delle regole, però quelle dettate dalla logica del buonsenso, giusto?
Sì, perché è già una bella differenza questa.
Certo. Perché la legalità che vuol dire? Vuol dire seguire delle leggi fatte dai criminali.
Da quelli che comandano in quel momento, insomma.
Ho detto criminali? Oh, ups, me l'ho sbagliata. Allora, dicevo, quindi è questa la seguire le regole e il rispetto. Per parlare di problemi veri, no? Per sradicare la domanda di droga, prostituzione, gioco d'azzardo, adesso me ne vengono in mente altre, bisogna colpire non l'offerta, ma la domanda, perché se non c'è domanda, no? Non c'è l'offerta, quindi non è conveniente drogarsi, perché è come mette la... cioè io capisco la gente che si droga, che è infelice e cerca di dimenticare, però non mi sembra una buona soluzione, perché così facciamo il gioco del nemico. Pure la prostituzione è una cosa che dà fastidio alla dignità della donna, e non è che si fa tutta sta propaganda però per le prostitute, quelle sono delle vittime, quindi bisogna andare a colpire la domanda, così si sradica l'offerta. Il gioco d'azzardo è la stessa cosa, e questo per dire, no, che è inutile stare lì a difendere prostitute, gli omosessuali che stanno a fare una propaganda, che poi dopo i ragazzini si sentono omosessuali, si drogano, si buttano giù dai e basta, ognuno a casa sua fa come gli pare, ma a casa sua non lo voglio sapere. Sei socio? Sono fatti tuoi, non lo voglio sapere. Quindi bisogna contrastare questi narcisi psicopatici competitivi, capito? Secondo me, perché finché non si fa questo, siamo sempre nella Nutella, Mutella, Merdella, Mutella, non lo so come dici, tutto qua.
Ok.
Ciao.
Ciao.
Io vediamo se ci sono altri interventi e se no noi ci avviamo verso la conclusione di questa microfono, di questo filo diretto, insomma, che abbiamo proprio specificamente dedicato all'uccisione, lo ricordiamo, due sere fa, di un pakistano di 28 anni da parte di un ragazzo di 17, e, insomma, aggredito, che lo ha ucciso, insomma, a botte, letteralmente, insomma, dalle poche testimonianze, dei racconti, resoconti, insomma, dei giornali, questo appare. Ovviamente adesso le inchieste, altre cose, non so se c'è un'altra telefonata, la prendiamo, insomma, no, perché vediamo se c'è qualcuno che vuole ancora intervenire. Ecco, allora mandiamo in onda anche questo intervento. Pronto, sei in onda, sì.
Pronto, buongiorno, volevo rispondere a chi è intervenuta, a quella signora che è intervenuta prima,
sì.
Ha detto delle cose in parte vere, per carità, che se non c'è la richiesta si cancella l'offerta, ma non posso essere assolutamente d'accordo con quello che ha detto sui diversi in genere, sugli omosessuali, che siano degli esibizionisti psicopatici. Beh, che buona parte del movimento comunista sia omofobo è una cosa che è sotto gli occhi di tutti. A Cuba
è storico, questo è storico, sì.
Appunto, ci hanno fatto pure un film, mi sembra, non ricordo il titolo. È una cosa per me intollerabile. Io non vedo tutti questi omosessuali che si esibiscono in giro. Certo, c'è il Pride, ma è evidente la forma di provocazione sacrosanta in una città cattolica, ipocrita, quindi, è doppia come Roma, quindi non mi associo assolutamente con le parole della compagna di prima. Sì. Ti ringrazio, ciao.
Ciao, grazie, ciao, grazie a te.
Grazie a te.
Insomma, sì, diciamo che queste potrebbero essere sfumature, però è giusto che l'ascoltatore che ha telefonato le abbia sottolineate, perché magari a volte si fanno un po' con leggerezza, no? Magari uno cerca di essere ironico, spiritoso, però insomma ci sono dei temi piuttosto sensibili, delicati, in cui
sì,
è pure giusto puntualizzare.
E poi esce fuori l'omofobia, non è solo quella, insomma, molto eclatante, ma spesso è anche più sfumata, ma sempre omofobia è. Su questo, per carità, siamo molto d'accordo. Allora, io direi che adesso chiudiamo l'argomento, lo riprenderemo sicuramente la settimana prossima in forma anche più articolata, con altre voci, speriamo, anche della zona. E a Cecio capita proprio un comunicato dell'ex SNIA rispetto a una questione importante che ha investito tutto il quartiere. Qui si chiama Torpignattara, si va da Centocelle, veramente Torpignattara è una zona abbastanza circoscritta, ma la zona, l'ex municipio Sesto, che adesso è diventato Quinto con gli accorpamenti, diciamo, arriva fino ovviamente alla Prenestina, alla zona, fino al Pigneto e così via. Quindi è in corso diciamo un'iniziativa proprio all'ex SNIA nell'ambito della costruzione del parco del lago, no? Ne abbiamo parlato tante volte da questa radio. C'è questo lago che era uscito fuori con le speculazioni che volevano far diventare quell'area a ridosso proprio dell'ex SNIA, tra via di Portonaccio e la Prenestina, un grande centro commerciale, palazzoni, eccetera. Questa cosa, grazie alla lotta del quartiere, è stata fermata. E adesso si parla, appunto, si tratta di costruire questo parco. E allora già oggi e domani dalle 15 alle 18 sono in corso i lavori per definire quale sarà l'arredo di questo parco, perché certamente c'è il lago, ma insomma intorno non è che ci sono c'è la possibilità di starci come in un parco qualsiasi. Quindi cominciano anche le visite guidate, le prenotazioni si prendono, ci dice un comunicato, presso la Casa del Parco dell'Energia in via Prenestina 175 dalle 14 alle 18 e online. Però purtroppo non ci mettono nel comunicato, almeno che non sia, può darsi che sia questo lagoexsnia@autistici.org. La visita guidata dura 30 minuti e si svolge in gruppi di 50. L'ingresso alla visita è presso l'accesso di via Portonaccio, direzione Largo Preneste, dopo Ponte Ferroviario. Comunque c'è pure un cartello fuori, quindi non ci si può sbagliare. È ovviamente una visita totalmente gratuita, le guide sono naturalisti e naturaliste, storici e storiche, che stanno portando avanti la mobilitazione a titolo completamente gratuito. Ci troveremo in un cantiere aperto, quindi non è possibile muoversi da soli, ma solo seguendo la guida e il gruppo e stando attenti a bimbe e bimbi. Per non affollare via di Portonaccio, venite 10 minuti prima dell'inizio della visita. Non usate la macchina perché non c'è parcheggio, e all'ingresso troverete un banchetto dove dare il nome. Dalle 13, sia sabato che domenica, è in funzione presso l'ex SNIA birreria e trattoria. Quindi questo era l'appuntamento che ripeteremo nel corso della giornata. Adesso ci fermiamo un po', tiriamo un po' il fiato e poi riprendiamo con il redazionale che vi abbiamo annunciato all'inizio delle trasmissioni, ovvero un ricordo ovviamente importante e militante di quello che successe nei campi palestinesi di Sabra e Shatila in Libano nel settembre del 1982.